Nel corso del 2022, Armando Dadò Editore ha dato alle stampe, nella collana I Cristalli, due libri di uno dei maggiori poeti e scrittori romandi del Novecento, Maurice Chappat, del quale nel 2005 già aveva pubblicato Ritratto dei Vallesani. Si tratta di due lavori che aprono e chiudono un cerchio ideale. Testamento dell'Alto Rodano, opera tra le prime di Chappat del 1953, e La pipa che prega e fuma, una raccolta di note dei primi anni 2000 riviste dall'autore poco prima di morire. L'impresa è il frutto della collaborazione con il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari dell'Università di Padova. La pipa che prega e fuma, il primo ad uscire, è stato tradotto da Roberta Modenese ed è prefata da Luciana Soliman. Testamento dell'Alto Rodano, fresco di stampa, è stato tradotto dalla stessa Luciana Soliman e si avvale di una prefazione di Anna Bettoni, professoressa di letteratura francese dell'Ateneo Patavino. Noi oggi, per presentarvi questi due testi, accogliamo con particolare piacere Luciana Soliman, ricercatrice di lingua e traduzione dal francese, nonché docente di traduttologia, direttamente coinvolta in entrambe le pubblicazioni. Buongiorno, grazie di essere oggi con noi.
Buongiorno, grazie a voi.
Luciana Soliman, come è nato per iniziare il progetto padovano su Maurice Chappat?
È stata Anna Bettoni a farmi scoprire Chappat dopo un suo brillante corso monografico dedicato all'autore che Roberta Modenese e io abbiamo tradotto in italiano. Roberta ha trasposto, come ha detto, La pipe qui prie et fume, mentre io mi sono cimentata con la traduzione del Testament du Rhône. Due opere separate da mezzo secolo. Io mi sono occupata del giovane Maurice, quando lui scrive a 37 anni, e Roberto dello scrittore alla fine della sua vita. Le due opere hanno alcuni temi cari all'autore, che ricorrono in buona parte della sua produzione letteraria. Li lega l'interesse per la natura, la società, il vivere. Due opere di grande levatura, soprattutto a livello stilistico, dal mio punto di vista.
Com'è stata l'accoglienza di Chappat, sì, allora, a Padova? È piaciuto agli studenti?
È stato accolto con grande interesse da parte degli studenti ed è per questo che è stato tradotto. Sono stati loro in qualche maniera a farci percepire la necessità di divulgare l'eccezionalità di Chappat anche a chi il francese non lo conosce.
Testamento dell'Alto Rodano è un'opera centrale nel percorso letterario di Chappat. Non era ancora stata tradotta e, data la premessa, è quasi naturale che ci abbiate pensato a voi. Come siete invece arrivati a tradurre La pipa che prega e fuma, che invece è l'ultimo lavoro? C'è di mezzo tutta un'esistenza, come già si accennava.
Allora, va detto innanzitutto che abbiamo preso in considerazione il panorama traduttivo italiano di Chappat in Italia. Abbiamo L'Alta Via del 2004, opera tradotta da Maurizio Citran, poi abbiamo l'anno successivo Ritratto dei Vallesani, tradotto da Alessandro Moretti, e nel 2010 Vangelo secondo Giuda, tradotto da Flavio Santi. Ci sembrava che fosse necessario inserire in questo panorama traduttivo, come ho detto, l'opera più leggendaria dal nostro punto di vista di Chappat, quindi Testamento dell'Alto Rodano, ma dare effettivamente priorità alla pipa che prega e fuma, perché è una retrospettiva molto interessante. Chappat guarda tutta la sua vita in questa raccolta di pagine tratte da un diario personale, dove troviamo meraviglie di una natura maestosa, dove troviamo presagi e tante riflessioni itineranti.
Luciana Soliman, avevo la curiosità di sapere se avete in cantiere altre opere di Chappat o se il vostro esperimento si ferma.
Per il momento no, per il momento no. No, abbiamo voluto mettere in relazione queste due opere perché effettivamente troviamo nell'opera Testamento dell'Alto Rodano, scritta da un Chappat che pensa alla morte, ma è un pensiero fugace ancora. Abbiamo trovato comunque degli elementi che sono poi stati rivisitati nella pipa che prega e fuma, con dovizia poi di particolari. Erano molto attenti ai dettagli nelle sue descrizioni, non solo delle proprie emozioni, ma anche la descrizione degli eventi della vita. Quindi ci sembrava utile far vedere come in quest'opera, la prima, il Testamento, lui effettivamente abbia voluto trasformare la sua scrittura come lascito. Il titolo è eloquente, no? Testament, testé, la scrittura di Chapat ricorda un mondo senza futuro, che era quello delle campagne, un mondo pulito, fatto di contadini che non fanno da male a nessuno, molto diversi, degli affaristi, doppi giochisti che l'autore non tollerava per nulla. E quindi scopriamo in questo testament che sì, c'è un mondo che sta scomparendo, ma lui lo vuole ripristinare, o meglio sogna di ristabilirlo con il fuoco della parola. Le sue sono frasi molto dure, che inneggiano alla riscoperta di sé, si rivolge ai suoi valesani.
Testamento è sicuramente la parola chiave del libro, e non soltanto del libro, direi che forse una delle parole chiave proprio dell'intera opera di Chapat. Chapat che si erge a testimone non solo del proprio tempo, ma dei propri luoghi, quelli che si stanno trasformando irrimediabilmente di fronte a un'industrializzazione di massa che non risparmia neppure le montagne vallesane. Sono storie che conosciamo bene anche nella Svizzera italiana, e che conosciamo anche perché la letteratura della Svizzera italiana le ha raccontate. C'è qualcosa di pasoliniano in tutto questo, fatte le debite differenze tra i due autori, in questo impegno rivolto alla difesa dei valori della cultura rurale e popolare che sta svanendo, che sta mutando definitivamente. C'è una sorta di pessimismo. Come legge lei, dalla specola privilegiata di traduttrice, questo testo di Chapat? Che potenza ha un libro come Testamento dell'Alto Rodano oggi?
È uno straordinario inno alla terra, a volte anche molto indignato. Certo, lui denuncia il progresso di allora, in cui prevalevano la logica del denaro, il calcolo, la non verità, cose che alla lunga lacerano per la vita. E in questo senso può essere attuale, nella misura in cui effettivamente si possono ancora dare certe priorità a dei valori che non lasciano nulla di buono. Poi la caratteristica di Chapat in questo testo è che ci mette molte immagini bibliche che ingigantiscono questo canto poetico e lo collocano effettivamente in un tempo eterno, quindi valido anche adesso.
È molto interessante questa osservazione, Luciana Soliman. Diamo due coordinate sulla vita di Chapat. Recuperiamo queste informazioni. Maurice Chapat, nato a Losanna nel 1916, morto a Martigny nel 2009, vallesano, profondamente vallesano, tanto che la sua terra attraversa l'intera opera, assurge a simbolo quasi delle trasformazioni del XX secolo. Agli inizi fu incoraggiato da Camus e Gustave Roux, poi fu lodato da Éluard, niente meno, per il libro d'esordio Les Grandes Journées de Printemps del 1944, siamo nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. Fu insignito del Gran Premio Schiller nel 1997 per l'insieme della sua opera e sempre nel 1997 del Premio Goncourt per la poesia. In mezzo tanti viaggi, anche in Ticino, l'attività di viticoltore e di aiuto geometra sui cantieri della Grande Dixence, la diga, l'enorme diga vallesana, era la più grande diga al mondo allora. Fu sposato a Corinna B. fino alla morte di lei nel 1979. Come possiamo contestualizzare le poetiche di Maurice Chapat, questa poetica di legame fortissimo alla sua terra? Lei ha parlato anche di dimensione religiosa, in fondo. Come possiamo contestualizzare rispetto proprio al Testamento?
Il Testamento viene scritto nel 1953. In quel periodo, un lungo periodo, Maurice Chapat vive ai margini della società e cerca, direi affannosamente, le origini ancestrali del proprio paese e trova quiete soltanto nella scrittura, poi negli anni successivi nella tutela dell'ambiente. In quel periodo, per essere precisi, l'anno precedente, nel 1952, muore sua madre, e questo evento ha un peso importantissimo, perché Chapat dice a un certo punto di aver sentito fisicamente il nulla. Quindi quando lui scrive dobbiamo collocarlo in quel mitico periodo di erranza in cui lui cerca se stesso, e al tempo stesso considerare questo evento. Lui parla effettivamente della madre nel testamento, Dal punto di vista della poetica siamo ancora nel momento in cui lui è molto affilato nel proprio modo di scrivere, e questo testamento lui lo rivolge a chi è? Agli operai, ai pastori, ai coltivatori dei campi di segale. In qualche modo il suo stile non è ancora mitigato, ecco, dalla saggezza degli anni a venire. Infatti con la pipa che prende e fuma scopriamo un Chopin brumoso, ecco, più sentimentale e meno incline alla denuncia, per quanto lui rimanga sempre estremamente critico. Critico perché lui si è esiliato dal mondo, lui osserva accuratamente quel mondo che ha abbandonato e sente di avere la capacità di ascoltarlo meglio di molti altri.
Fra Testamento dell'Alto Rodano, Luciana Soliman, e La pipa che prega e fuma trascorre una vita intera. Eppure c'è effettivamente un legame tra i due testi al di là delle differenze. Anche l'ultimo libro di Chopin è in fondo una sorta di testamento, se vogliamo, non fosse altro che perché è l'ultimo libro che ci ha lasciato.
Sì, tra parole e sbuffate di fumo lui ricorda la sua vita, ricorda i suoi viaggi, come ha detto. C'è in Chopin un'interculturalità pazzesca. Lui racconta dei viaggi in Oriente, in Tibet. Roberta Modenese ha saputo restituire il testo meditando effettivamente su questi viaggi.
Lei invece ha tradotto il Testamento dell'Alto Rodano. Come si è avvicinata al testo? Con quali precauzioni anche rispetto all'originale?
Per quanto riguarda la traduzione, io ho seguito la tesi di Roberta Modenese e abbiamo lavorato con attenzione sulle scelte lessicali, morfosintattiche di Chopin, anche scelte fonografemiche, perché lui, poeta, giocava moltissimo anche su quel piano. Ma sono stati molto utili Anna Bettoni e Pierre-François Méton, che hanno sciolto alcuni intrecci critici della trama di queste due opere con delle preziose informazioni. Per quanto mi riguarda, ho effettuato una sorta di esegesi linguistica del testamento. Nella fattispecie mi sono avvalsa dell'analisi dei campi semantici, che si è rivelata molto utile per trovare la chiave di lettura dell'opera. Come linguista posso dire che ci sono alcuni arcilessemi che ricorrono, esilio, vuoto, erranza, che mi hanno permesso poi di migliorare le parole affini, cioè quelle parole che hanno un significato prossimo e che caratterizzano tutto il testo. Non so, faccio un esempio: nel caso del vuoto troviamo abîme, gouffre, ravin. E questo paesaggio montano ha un sicuro effetto sul lettore, ma la presenza di queste parole ricorrenti, diciamo che nel mio caso, ha dato il là. Ecco, sì, lo studio isotopico mi ha permesso di prendere una certa posizione nei confronti del testo da tradurre.
Quali sono state le maggiori difficoltà che ha incontrato? Qualcosa si può dedurre da quello che ci sta raccontando. Sono difficoltà piuttosto di ordine lessicale, piuttosto di ordine sintattico, un incrocio fra le due difficoltà?
Beh, alcune difficoltà emergono dal fatto che lui è criptico in alcune situazioni. Quindi non è solo un problema lessicale, è un problema lessicale e sintattico, le due cose insieme. Ho cercato il più possibile di rimanere vicino al testo di partenza, quindi ho cercato di non tradire Maurice Chopin. Quindi è una traduzione ad litteram che mi ha permesso in alcuni casi di non falsare il testo laddove non riuscivo a penetrarlo completamente. E Chopin è uno scrittore con alcune ombre, che fa di lui un autore direi complesso.
Grazie mille Luciana Soliman, grazie di essere stata con noi e di averci raccontato Maurice Chopin.
Io sono molto contenta di aver parlato di un autore di spicco della letteratura della Svizzera romanda e ringrazio per aver potuto parlare di questo progetto dipartimentale che speriamo contribuisca a diffondere al meglio la qualità della scrittura di Chopin.
Lo speriamo anche noi. Luciana Soliman, che di Maurice Chopin ha tradotto Testamento dell'Alto Rodano, prefato da Anna Bettoni, e che dell'autore vallesano ha introdotto La pipa che prega e fuma, tradotto invece da Roberta Modenese, con le illustrazioni di Pierre-Yves Gabiou, lo ricordo volentieri, due volumi editi da Armando Dadò nella collana I Cristalli.